Oggi voglio un po' proseguire o così stare un po' sull'argomento che abbiamo iniziato un paio di settimane fa e poi durante le prossime settimane ci addentreremo un po' in questo argomento. Devo dire al Signore che stiamo vivendo, almeno non lo so voi, penso di sì. Ma io sto vivendo anche con la Chiesa, con il rapporto col Signore, stiamo vivendo un periodo bello, bello a parte discorso pandemia, ma bello come comunione. Io quando mi ritrovo qui e con voi sto bene e desidero, e durante la settimana non vedo l'ora di che venga la domenica per trovarmi e riunirmi con i fratelli, con le sorelle, con la Chiesa per godere del tempo. E anche durante la settimana, quando adesso speriamo che presto riprenderemo a giovedì ad incontrarci. Anche soltanto il fatto di stare insieme e anche scherzare fra di noi è bello, bello. Stiamo bene quando stiamo insieme. Questo è un buon segnale. La settimana scorsa, abbiamo 2 settimane fa, anzi, ho iniziato così un discorso a parlare. Vi ricordate, abbiamo parlato un po' su Prima Corinzi, capitolo 8, che sembra che non c'entri niente con la nostra vita quotidiana. Prima Corinzi, capitolo 8, Romani, capitolo 14, capitolo 15, parla un po' della carne sacrificata agli idoli, ma non era quello che non volevo l'obiettivo, lo scopo mio non era quello di parlarvi della carne sacrificata agli idoli, ma dell'atteggiamento, del problema che c'è nei nostri atteggiamenti, come infatti Paolo riprende questo discorso, perché il problema nella Chiesa, oltre alla carne, era quello che si creava, il fatto di ferire più o meno un altro fratello. Così abbiamo cercato di trarre come insegnamento il concetto principale che possiamo applicare ogni giorno nella nostra vita quotidiana. L'insegnamento principale stava proprio nel non fare della nostra libertà, del nostro diritto, un inciampo per qualcun altro che magari la pensa diversamente da noi. Questo era il problema. Fra le cose, il problema sulla carne sacrificata agli idoli, c'erano diversi modi di pensare, c'erano diverse anche culture, c'erano diversi livelli di conoscenza della parola di Dio. Uno diceva: per me la carne non vale niente, non posso mangiarla. Per qualcuno diceva: no, io non la mangio perché questa carne è sacrificata agli idoli. E per questo si creava un po' problema nella Chiesa, fra i fratelli. E questo succede anche oggi, magari non per la carne, ma sento, vedo, grazie a Dio ho iniziato dicendo che sto bene nella Chiesa, grazie a Dio non vedo questo in questo momento nella nostra Chiesa, ma è bene che si tocca questo argomento, perché può capitare un domani, ci possono essere delle visioni, allora dobbiamo sapere delle visioni nel senso e delle situazioni, più che delle visioni, possiamo trovarci in certe situazioni, ma dobbiamo sapere, dobbiamo conoscere quello che la parola di Dio ci insegna. Ho voluto 2 settimane fa toccare un argomento e l'ho fatto apposta, perché credo che fra i problemi di oggi, una cosa che ci porta a creare questa confusione fra i credenti nella Chiesa, ma fra i credenti in generale sono un po' i social. E non volevo io 2 settimane fa abbattere e demolire tutto quello che viene fatto in internet. Grazie a Dio, anche attraverso internet la parola di Dio viene sparsa. Ci sono tanti buoni messaggi attraverso internet. Qual è il problema dei social? Che ognuno può fare, può dire quello che vuole. Ognuno la vede, la pensa, gli viene un pensiero e lo mette in internet. E questo può creare problemi. Stamattina parlando proprio qua, arrivando con Maria, ho visto stamattina su YouTube è stato fatto un video, ma talmente assurdo, di uno che ha preso un'auto, ha fatto vedere come funzionava l'auto senza sapere neanche quello che stava facendo, e ha insegnato tutto al contrario quello che in realtà doveva dire. E questo perché? Perché uno ha in mano una cosa, può fare, può registrare, può mandare via in tutto il mondo quel video e lo fa senza pensare quello che sta facendo. E questo purtroppo accade anche fra i credenti. E questo mi sta portando ad eliminare, a non guardare più, a non ascoltare più. Mi arrivano ogni giorno messaggi, video e tante cose, cancello, non ascolto, cancello, perché la gente non si rende conto che prima di parlare bisogna riflettere quello che stiamo dicendo. Quindi ci possono essere delle cose buone, e grazie a Dio ci sono delle cose buone, ma noi dobbiamo essere delle persone sagge, capaci, dobbiamo saper discernere quello che dobbiamo prendere. Quindi attenzione, attenzione a tutto quello che ci viene detto, perché a volte ci facciamo influenzare di cose che in realtà la parola del Signore non ci insegna. E il discorso della carne degli idoli, il concetto principale che Paolo voleva insegnare ai Corinti, noi lo possiamo applicare anche su questo, ad esempio. Facebook, WhatsApp, e io non adesso non dico, forse dico stupidaggine, Instagram, non so perché non conosco neanche, ma ci sono tante cose che mi arrivano, vedo purtroppo, e io vedo perché arrivano da persone che conosco, che mi fanno un po' dire perché? Perché un credente, sto parlando di credente, perché un credente deve avere certi atteggiamenti nei social, nei confronti di tutti gli altri, senza sapere a chi sta arrivando questo messaggio. E vedo che tutti questi atteggiamenti, queste frasi che vengono espresse, mancano dell'amore di Dio. Se siamo dei credenti, se siamo nati di nuovo, noi abbiamo un amore diverso da come l'avevamo prima. Prima avevamo un amore umano. Ora, se siamo nati di nuovo, se abbiamo lo Spirito Santo di Dio, abbiamo l'amore di Dio nei nostri cuori. E così anche negli insegnamenti della parola di Dio, anche dai pastori, bisogna, e questo lo dico, l'ho detto credo anche l'altra volta, dobbiamo stare attenti a chi ascoltiamo, anche quei pastori dal pulpito, a volte chi predica, noi possiamo cadere nell'insegnare delle cose che magari è un nostro pensiero e non è, è la parola di Dio, o sono delle deduzioni che noi facciamo e poi da certe deduzioni traiamo fuori delle dottrine. L'incoraggiamento che voglio darvi e che continuerò sempre a dare, confrontate tutto quello che vi è, che ascoltate, confrontatelo con la parola di Dio. Quello che dico io, confrontatelo con la parola di Dio. Quando io leggo un versetto, voi leggete, prendete, ascoltate, ma andate a casa, vedete il versetto, vedete il contesto. La parola di Dio ci deve confermare quello che noi ascoltiamo da qualsiasi persona che la predica o la dice. Soltanto la parola di Dio, la Bibbia, è ispirata da Dio. Romani capitolo 5, versetto 5, tornando a quello che dicevo prima, e quindi anche nella conoscenza della parola di Dio, nessuno conosce appieno. Io non conosco, posso avere più un po' di conoscenza più di voi o meno conoscenza di voi. Comunque io, nessuno di noi, nessuno conosce la parola di Dio appieno, totale, e nessuno conosce a provenire nel modo giusto. Io posso avere delle convinzioni, ma posso essere convinzioni mie. Sono convinto che un giorno, quando saremo davanti alla presenza del Signore, allora vedrò chiaramente le cose come stanno. Tanto quella volta sono convinto che capirò, wow, così, era così. E tutti faremo questa espressione, perché nessuno di noi pensa tutto nella medesima maniera. Una cosa che dovremmo però avere tutti nella medesima maniera è questo, Romani 5:5, mi sembra che avevo detto: l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Se noi abbiamo accettato Cristo quale persona e salvatore, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, perché senza Spirito noi non abbiamo Dio. Quindi abbiamo accettato Cristo, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, e se abbiamo ricevuto lo Spirito Santo abbiamo ricevuto anche l'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. E questo è quell'amore che vi dicevo prima, che prima della nostra conversione noi non avevamo. Un non credente, una persona che non è nata di nuovo, non ha l'agape nel cuore. Può avere, sicuramente ha l'amore, ma non ha l'amore di Dio. L'amore di Dio è quell'amore che viene dimostrato e attraverso il sacrificio, che Dio ha fatto, dando il suo figliolo per delle persone che lo odiavano, per delle persone che lo schiaffeggiavano, che si beffavano di lui, e lui ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questo è l'agape, e questo stesso amore, al momento della nostra conversione, è stato sparso nei nostri cuori. Noi dovremmo agire attraverso questo amore, non attraverso l'amore che quell'amore carnale che a volte vince nella nostra vita. Questo amore sparso nei nostri cuori, se noi andiamo a guardare il testo greco, qui parla proprio di agape. La nostra chiesa l'abbiamo chiamata agape, cioè un cuore, il logo è un cuore formato da tipo due braccia che si abbracciano, è scritto agape proprio perché vogliamo che viva, vogliamo far evidenziare l'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori. Ma dobbiamo far sì che questo amore lavori nella nostra vita e che questo amore si manifesti nella nostra vita. Dio ci ha dato l'agape, Dio ci ha dato lo Spirito, ma questo non significa che tutto quello che facciamo noi lo facciamo per lo Spirito di Dio e per l'agape di Dio. Perché se noi viviamo per mezzo della carne, se noi non facciamo lavorare lo Spirito nella nostra vita, non è perché siamo nati di nuovo, facciamo tutte le cose giuste, facciamo tutte le cose bene. Facciamo le cose giuste, facciamo le cose bene, se lasciamo che sia lo Spirito Santo a gestire, ad agire in ognuno di noi. Due settimane fa abbiamo anche ricordato una frase che ha detto Gesù al ricco, quando gli diceva quali sono la legge. Vi ricordate cosa ha risposto Gesù? Matteo capitolo 22, versetto 37, 38, da 37 a 40. Qual è la legge? Matteo 22, da 37 a 40. Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua anima. Questo è il primo e grande comandamento. Il secondo è simile. È simile a questo. Amare il prossimo. Perché questi due comandamenti sono simili?
Perché amare Dio è lo stesso.
Perché
non si può amare Dio se non ami tuo fratello. Cioè, quindi Sì, ma è una conseguenza dell'amore di Dio.
Il soggetto è diverso, cioè parla di Dio, parla del prossimo, ma l'azione che noi dobbiamo fare è la medesima. L'amore, qui va, in questi comandamenti, va a sottolineare l'amore che dobbiamo avere per Dio e l'amore che dobbiamo avere per il prossimo. Vediamoci. Veramente noi nella nostra vita, nel nostro quotidiano, nel nostro rapporto con i fratelli, esprimiamo l'agape di Dio, l'agape che Dio ha sparso nei nostri cuori, lo esprimiamo continuamente nei confronti dei nostri fratelli, o viviamo, parliamo, scriviamo, mandiamo messaggi così a, senza riflettere. A chi stiamo scrivendo? A chi stiamo mandando? Cosa stiamo dicendo? L'amore quindi deve essere alla base della vita del cristiano. Questa mattina ho iniziato la giornata leggendo, facendo la mia lettura quotidiana, parto dalla Genesi, arrivo all'Apocalisse e sono arrivato, questa mattina ho letto la lettera ai Galati. E anche i Galati parla di questo, Galati capitolo 5, versetto 14 e versetto 15, versetto 14 in particolare, ma poi e bene il versetto 15 perché ci lascia un po' perplessi, versetto 14 dice: poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola, ama il tuo prossimo come te stesso. Ancora vediamo ancora una volta in Galati, con in Corinzi, perché noi a volte pensiamo che sia soltanto i Corinzi la chiesa che ha problemi, ma in realtà tutte le chiese hanno dei problemi, e hanno avuto dei problemi. E scrivendo ai Galati, Paolo dice che tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola. Ama il tuo prossimo come te stesso. E poi il versetto che segue cosa dice? E poi dice, subito dopo, il versetto che segue dice: ma se vi mordete e vi divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Questo è il versetto che segue subito al versetto precedente: ama il tuo prossimo come te stesso, ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Cosa significa? Non cosa significa il versetto, ma perché questi due versetti secondo voi sono uniti e uno che segue l'altro? Evidentemente, se Paolo scrive questa cosa qua, il problema c'era. Il problema c'è. Nella Chiesa, nelle chiese primitive, nelle prime chiese, problemi che ci sono ancora oggi. Io ho detto, sono contento perché ci vogliamo bene, ci amiamo, ma dobbiamo sempre stare in guardia, perché può bastare poco per rovinare, per distruggere un rapporto, la comunione che c'è nella Chiesa. Rimetti il versetto 15. Non mi piace, ma lo scrive, non mi piace, nel senso è un versetto duro. Se vi mordete e vi divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Attenzione. Qui ce lo dice Paolo, attenzione ai morsi, attenzione a non divorarsi gli uni gli altri. E questo versetto, anche nelle prossime settimane, forse lo metterò fuori di nuovo. Così torniamo un momentino indietro. E abbiamo parlato di comunione, ma abbiamo parlato anche di problemi che ci possono essere nelle chiese, problemi che ci possono essere fra i credenti, oltre che in chiesa, ma anche fuori. Andiamo un momentino a vedere subito all'inizio da dove sono sorti questi problemi, questi conflitti. che abbiamo. Genesi capitolo 3, versetto 1, sappiamo che quando parliamo di Genesi capitolo 3 stiamo parlando della creazione, stiamo parlando del peccato. Qui vediamo che in Genesi capitolo 3, versetto 1 c'è Satana, il diavolo, il serpente. C'è scritto che era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio Signore aveva fatto. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero di questo giardino? Questo è il primo passo che con cui Satana crea, inizia a creare il dubbio, un conflitto fra quello che Dio aveva detto all'uomo, l'uomo e la donna, o Dio e la donna, tra l'uomo e Dio. Qui vediamo che si inizia a creare il dubbio, si inizia a creare questo conflitto. Versetto 11, 12 e poi dopo 13. Versetto 11. Dopo che hanno mangiato il frutto dell'albero, dopo che la donna ha ascoltato il serpente, ha preso il frutto, ha presentato questo all'uomo e l'uomo ne ha mangiato, è caduto nel peccato, sono caduti nel peccato, e Dio disse: ma chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero, del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? Quando all'inizio l'uomo aveva comunione, c'era una relazione speciale con Dio, ma dopo la caduta, dopo il peccato, l'uomo si è vergognato, e quando sentiva che Dio stava arrivando si è nascosto, si è vergognato, e Dio gli dice: ma ti ho mostrato che eri nudo? Ieri, prima, non era così, eri tranquillo, ora ti vergogni. Chi hai forse mangiato del frutto dell'albero che io ti avevo comandato di non mangiare? Con chi sta, lasciamo un momentino questo versetto, con chi sta parlando? Con la, col serpente, con la donna o con l'uomo?
Con l'uomo.
Con l'uomo. Perché Dio aveva dato questo comandamento a?
All'uomo.
Versetto successivo. L'uomo rispose.
Subito la colpa alla donna.
La donna che tu mi hai messo accanto, è lei che mi ha dato il frutto. E io ne ho mangiato. Vediamo, vediamo il conflitto che ha innescato Satana, il conflitto fra l'uomo e la donna, ma poi colpa di chi era alla fine? L'uomo, a chi ha dato la colpa alla fine? A Dio. Perché la donna che tu mi hai messo accanto, tu me l'hai fatta, tu me l'hai messo accanto e lei mi ha fatto cadere. Vediamo come si innesca il peccato, vediamo il conflitto, quello che crea un dubbio di Satana. Ha creato un conflitto tra l'uomo, la donna e Dio. E questo lo troviamo subito all'inizio della parola di Dio. Il serpente quindi astuto cerca, che voleva il posto di Dio, cerca il conflitto, la donna va in conflitto verso il serpente, verso l'uomo e verso Dio, e l'uomo poi cade nel conflitto nei confronti della donna e di Dio. Vediamo che subito dopo Dio parla con la donna, parla con l'uomo, fa loro domande e ne parla e gli dice il giudizio per questo che loro hanno fatto, ma non parla con il serpente, lo condanna direttamente. Da qui vediamo come si evolve poi il conflitto. Caino ha ucciso Abele, gelosia, ira incontrollata, egoismo, orgoglio, Genesi capitolo 4, Giacobbe e Esaù che già nel grembo materno lottano per il dominio, Genesi capitolo 25, i figli di Giacobbe per gelosia vendono il fratello Giuseppe, ne abbiamo parlato anche questa mattina, Israele nel deserto, criticano la guida scelta da Dio, criticano Mosè, tanto che lui desiderò più volte morire. Saul, il primo re di Israele, uomo orgoglioso che ebbe una folle gelosia per il successo di Davide, uomo scelto da Dio, così ha commesso peccato, ha cercato di uccidere Davide. Absalom cerca il figlio di Davide, cerca di uccidere il padre. Salomone, per l'idolatria, portò la divisione nel regno di Israele. I capi religiosi del Nuovo Testamento, la terribile lotta nei confronti di Gesù, i discepoli che discutevano fra di loro chi fosse il più grande e chi avrebbe avuto occupato il trono, il primato nel regno dei cieli. E oggi, nelle nostre chiese, potremmo vedere tanti altri esempi della parola di Dio, ma ho voluto fare così, velocemente, una carrellata, per vedere tutto il peccato, cosa ha creato e cosa crea oggi nella Chiesa. Ora andiamo a leggere un testo di Efesini, capitolo 4, da versetto 1 a versetto 6. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Di un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati una sola speranza, quella della vostra vocazione, di un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Vediamo l'esortazione. Abbiamo parlato prima dei Corinzi, abbiamo parlato dei Galati, ma vediamo qui ancora gli Efesini. Di cosa parla Paolo? L'argomento è sempre lo stesso, che tocca un po' tutte le lettere. La base del credente, della vita del credente, deve essere l'agape che Dio ha sparso, deve vivere, deve agire l'amore di Dio nella nostra vita. Oggi nelle chiese le cose non sono cambiate. Potere, il primato, il pulpito, le critiche, il pettegolezzo, eccetera, portano a divisioni. Molto difficilmente una chiesa si divide per problemi spirituali, per problemi dottrinali. La maggior parte di volte le persone vanno via dalle chiese perché problemi personali con altri, quello non mi è simpatico, quello mi ha detto così, quello mi guarda così. Cosa ha detto Paolo in questo testo? Sopportatevi gli uni gli altri con l'agape. Dio vi ha dato la capacità, vi ha dato la forza. Noi siamo equipaggiati da parte da Dio, siamo stati equipaggiati per sopportare gli altri, ma noi non sopportiamo perché noi siamo così, noi abbiamo ragione, noi abbiamo il diritto, noi abbiamo la libertà. Fischiandoci poi invece del fratello o della sorella. Dobbiamo stare attenti quando parliamo, dobbiamo stare attenti quando guardiamo. Poi può capitare che io penso ai fatti miei, guardo distorto Maria, non sto pensando a Maria, e magari Maria dice: ma perché? Cosa c'era con me? Cosa mi ho fatto? Da tutte le parti, da parte mia, da parte di Maria, da parte di ognuno di noi, ci deve essere sopportazione. Se c'è qualche dubbio, un fratello forse ce l'ha con me. Vado a parlare con un fratello, nell'amore del Signore. Non c'è niente, Maria, è vero? Ma era giusto, ti avevo davanti e così ho preso te come esempio. È fondamentale, quindi, capire come gestire i conflitti secondo i principi della parola di Dio. è Gesù, nei Vangeli, vediamo che insegnava i valori dell'umiltà, i valori del servizio, i valori del perdono, i valori dell'amore. E questo, Dio volendo, la prossima settimana toccheremo un po' questi argomenti. Gesù ha promesso di mandare un aiutante affinché i discepoli potessero vivere secondo i suoi insegnamenti. Questo aiutante è lo Spirito Santo, e per mezzo della sua potenza, dell'obbedienza, dell'insegnamento di Gesù, che i discepoli furono in grado di lavorare in armonia come in un unico corpo. Tuttavia, la venuta dello Spirito Santo non ha eliminato le lotte, le discordie nel popolo di Dio. Vediamo infatti i conflitti che c'erano anche nei discepoli, anche nelle chiese primitive, anche nelle chiese di oggi. La Bibbia ci dà delle preziose istruzioni sul modo in cui i credenti devono pensare, agire e relazionarsi quando avvengono certi conflitti. Dio vuole che nella sua Chiesa regni l'armonia anche quando non tutti siamo d'accordo. E qui fra di noi non tutti siamo d'accordo sulla stessa cosa, non tutti vediamo nella stessa maniera. E anche se parliamo di Bibbia, io credo che se parlo con ognuno di voi, ognuno di noi ha delle cose che le vede diverse l'uno dall'altro, ma questo non deve portarci a dei conflitti, anzi questo deve spronarci ad approfondire la parola di Cristo. Il conflitto o il fatto di essere diversi gli uni dagli altri non è sbagliato. Essere in disaccordo su qualcosa o difendere le proprie convinzioni non è sbagliato. Il problema è come difendiamo la nostra posizione. Perché io difendo la mia posizione ferendo l'altro fratello. E questo è quello che non devo fare. Sono convinto della mia posizione. Credo che sia così, ma devo stare attento su come io imposto il discorso, su come combatto, perché a volte si combatte tra fratelli, ci si divora tra fratelli. Quindi il conflitto, se gestito nel modo giusto, può anzi aiutarci a scoprire debolezze del nostro carattere, correggere forse impostazioni teologiche sbagliate, forse rivedere un momentino le nostre proprie posizioni, perfezionare i nostri piani, crescere in saggezza, crescere in esperienza, imparare ad aver fiducia in Dio in momenti difficili, ad approfondire la nostra vita di preghiera. Purtroppo la cosa più sconvolgente che nelle nostre chiese non è la discordia in sé il problema, ma l'atteggiamento sbagliato che ne deriva. Vengono fatte terribili insinuazioni, vengono emesse immediate sentenze, vengono usate terribili parole, prontezza all'ira, reazioni infantili, manifestazioni di orgoglio e di egoismo, maldicenza, mancanza di perdono, minimizzare il peccato, disubbidire alla parola e mancanza di predisposizione alla riconciliazione e al perdono. Questo è quello che a volte noi facciamo. Ma questo non è frutto dello spirito, è frutto della carne, non è l'agape di Dio, ma è quello che noi vogliamo portare avanti, la nostra posizione. Così per poter resistere in tutte queste situazioni dobbiamo imparare a vivere secondo i principi della parola di Dio. Quindi le opere della carne, orgoglio, ce l'avevamo prima di convertirci, ma ce l'abbiamo anche dopo. Ira, gelosia, ambizione egoistica possono distruggere la Chiesa come famiglia ed abbattere la guida. Dobbiamo, non dobbiamo far sì che questo si manifesti nella nostra vita. Ci sono due modi per trattare in certe situazioni, uno è quello peccaminoso, l'altro è quello che Gesù ci insegna. Dobbiamo imparare, la parola di Dio ci insegna, che dobbiamo imparare a controllare l'ira, controllare la lingua, cercare la riconciliazione, cercare la pace, affrontare i falsi insegnamenti, affrontare le controversie. E per fare questo dobbiamo agire nello spirito, dobbiamo agire nell'amore, dobbiamo agire nell'umiltà. Così se durante uno scontro impariamo e consideriamo le istruzioni della parola di Dio, ricerchiamo la guida dello Spirito Santo, eviteremo molti comportamenti distruttivi ed inutili interruzioni della comunione fraterna tra noi e il fratello. E se abbiamo problemi col fratello, la nostra relazione con Dio non va bene, si inclina anche la nostra relazione con Dio. Così voglio andare a concludere questa parte di questo pensiero, questa mattina, che mi sono collegato su quello che abbiamo detto due settimane fa, e poi, Dio volendo, approfondiremo un momentino questi su come dobbiamo vivere, su come dobbiamo agire come credenti. Concludiamo col versetto di Salmo 133:1. Salmo 133:1, e dice: ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme. È buono, è bello, è piacevole, ma per fare questo dobbiamo vivere secondo gli insegnamenti della parola del Signore. Veramente la parola di Dio possa parlare questa mattina ai nostri cuori, e possiamo prendere questi insegnamenti e cerchiamo e approfondiamo quanto detto questa mattina nella parola del Signore, confrontiamoci con la parola del Signore e confrontiamoci con il Signore, che veramente lo Spirito Santo possa toccare, possa lavorare in ognuno di noi. Amen.